Carlo Dorofanti insieme a noi, soprattutto per parlare di... Dunque, Carlo Dorofanti è uno che, insomma, si occupa di ricerca interiore, medicine naturali, tradizioni spirituali ed esoteriche, filosofia, gnosi, alchimia, yoga, discipline psicofisiche e meditazione. Quindi ti metti un attimo a conversare con lui, sai, 4 ore senza problemi. Poi fai qualche interruzione per uno spuntino, un bel bicchiere d'acqua, ma veramente le cose sono tante. Poi, insomma, a lui piace incontrare. L'incontro per lui è fondamentale. Gli incontri lui li vuole li programma e li realizza in tanti luoghi, reali, fisici e virtuali anche, vero?
Esatto, sì. Buongiorno a
Buongiorno.
tutti, ciao Giorgio, grazie.
Carlo, è bello rivederti. Cioè, a me mette tranquillità già a vederlo, stare insieme a lui a conversare. Allora, dov'è che tu realizzi i tuoi incontri?
Allora,
Sono
abbiamo un
sempre abbastanza
appuntamento.
partecipati, come da foto qui che vedo,
Sì,
eh?
c'è sempre una quarantina, una cinquantina di persone. Ogni primo giovedì del mese all'Hotel de Paris siamo di solito, a meno che l'hotel abbia altri impegni, allora ci spostiamo, per esempio, l'ultima volta siamo stati all'Associazione Culturale La Pagina. Però di solito siamo all'Hotel de Paris ogni primo giovedì del mese alle 21, ingresso libero con un incontro che prevede domande dal pubblico sui temi che hai citato, quindi le tradizioni spirituali, la filosofia, la ricerca interiore, la
Avete però
spiritualità.
proprio anche un tema
Sì,
specifico per ogni
ogni volta
incontro.
abbiamo un ospite e l'ospite di giovedì 2 novembre, quindi il primo giovedì di novembre, sarà Michele Proclamato, che è un personaggio molto interessante, ha scritto diversi libri, vive all'Aquila e è stato uno dei primi a proporre una serie di interpretazioni dei rosoni di Colle
Cioè
Maggio,
ogni
quindi
primo giovedì del mese avete
ogni
questi.
primo giovedì del mese abbiamo questi incontri dando spazio al pubblico prima di tutto, però abbiamo anche un ospite che presenta un tema, che può essere la sua ricerca, una disciplina che pratica e insegna, quindi si presenta un argomento dando poi spazio ovviamente alle domande, alla possibilità di approfondire.
Sì, per esempio, Michele Proclamato, che
Sarà
cognome,
esatto,
non è
sarà
cognome
l'ospite.
d'arte, no?
No, è proprio lui, sarà
Proclamato.
l'ospite di giovedì 2 novembre e ci introdurrà al tema della numerologia, della geometria sacra, in particolare prendendo come spunto Colle Maggio, l'interpretazione esoterica della cattedrale, dei rosoni,
Dai rosoni di Colle Maggio ai cerchi del
fino ad
grano.
arrivare a ipotesi su questa controversa vicenda che è quella dei cerchi nel grano, cioè queste strutture, questi glifi, simboli che appaiono misteriosamente, soprattutto in Inghilterra, ma ormai in tutto il mondo, nel grano, appunto, e non solo nel grano, e rappresentano un po' un mistero. Ecco, alcuni dicono che vengono fatti da burloni, altri invece sostengono che sono misteriosi
Una
questi
grande
cerchi
vittoria.
e hanno comunque una simbologia molto interessante, molto complessa, e allora ne parleremo con Michele Proclamato
Tra un attimo
giovedì.
approfondiamo, eh. Questa cosa, il titolo è La realtà vibrazionale. Cioè, fammi capire.
Si parte dal presupposto che la realtà che noi percepiamo con i nostri sensi non sia altro che una struttura mentale che fa capo a una selezione di frequenze, di vibrazioni che i nostri sensi operano, producendo l'effetto della realtà concreta, del nostro piano di esistenza concreto, che possiamo vedere, toccare, gustare, ma in realtà la realtà sia un... Ecco, l'idea è quella che ciò che vediamo, tocchiamo, gustiamo e sentiamo non sia altro che un fascio di energia, di frequenze, di onde, che poi collassano e diventano qualcosa di fisico e che determina il nostro piano di esistenza. Quindi alle origini della formazione del mondo materiale non ci sarebbe altro che un'attività di percezione che seleziona onde, frequenze, vibrazioni, determinando la realtà fisica. E quindi la realtà vibrazionale ci informa come teoria, come ipotesi di una realtà multidimensionale molto più vasta di quella che noi percepiamo con i sensi fisici. Questa Quindi noi viviamo all'interno di un piccolo spicchio di realtà, ma anche la nostra stessa natura come esseri umani è multidimensionale, è molto più ampia di quello che noi crediamo, e di questo le tradizioni spirituali ci parlano da sempre. Quindi una realtà sottile, una realtà spirituale, ma anche diverse dimensioni della realtà che vibrano su frequenze diverse, non si incontrano e determinano mondi, i cosiddetti mondi paralleli, di cui anche la fisica moderna oggi ci parla attraverso la teoria delle stringhe e altre ipotesi sui modelli dell'universo e della realtà.
Se io adesso sono andato incuriosito naturalmente a dare uno sguardo ai rosoni di Collemaggio, qui si parla anche di labirinti, poi, no?
Sì, sì. Ci sono una serie di rappresentazioni misteriose che raccontano il cammino dell'uomo, la sua evoluzione, la sua natura spirituale.
Cioè, chi concepiva questi rosoni, questi manufatti, queste cose, insomma, chi li concepiva non li concepiva così a caso.
Intendeva dare un messaggio.
E il messaggio era molto... straordinariamente difficile anche da interpretare.
Sì, perché non è solo simbolico, è anche fatto di rapporti numerici, di misure, di architetture. Quindi non è solo un discorso di simbolo, ma è anche un discorso proprio di misure. Di misure. Rapporti, di
questa
angoli.
Questa cosa delle misure è interessantissima. Io ne parlerete naturalmente. Il 2 novembre. 2 novembre, voglio dire.
Insomma, è una giornata, apriamo le porte
all'oltre. Che facemmo una trasmissione, no? L'anno scorso?
Sì, sulle tradizioni della morte.
Sì, con
Davide Cova.
Con Davide Cova anche, che saluto caramente, insomma. Fu una bella trasmissione. E, i rosoni, i labirinti, tutti con proporzioni geometriche straordinariamente importanti, e poi quindi parleremo dei numeri. Ma la cosa che mi incuriosiva e che mi rimandava anche a culture diverse è quella dei mandala.
Sì, certo. Mandala o mandala, sì. Sono rappresentazioni.
Forse mandala.
Mandala.
Sì,
mandala.
Sì, mandala. Lui è stato clemente nei miei confronti. Io ho sbagliato l'accento. Ma i mandala sono qualcosa di simile?
Sono... Sì, perché comunque sono rappresentazioni dell'universo e della natura umana. Quindi sono dei disegni che rappresentano delle forze, delle energie, delle leggi universali. Sono molto belli, la tradizione è quella tibetana. Spesso si vedono i monaci che costruiscono, disegnano a terra questi mandala utilizzando delle sabbie colorate.
Che poi dopo, alla fine di questa rappresentazione,
viene distrutto, quindi ore e ore, giorni, mesi di lavoro.
Questa è la testimonianza simbolica del fatto che è il percorso quello che conta, più che la realizzazione finale.
Esattamente, l'importante è la trama e non la fine del film. Quindi si costruisce questa rappresentazione stupenda, fatta di colori, di geometrie, di rapporti anche molto molto precisi. Mesi e mesi di lavoro, a volte ci sono mandala che sono stati costruiti in anni di lavoro. Alla fine, quando tutto è perfetto, con un colpo di scopa, ritualmente il monaco distrugge il mandala, che è fatto di sabbia, quindi viene spazzato via, come gesto di non attaccamento.
Di non attaccamento.
E di impermanenza, quindi ecco.
Sì, perché quello che conta è altro.
È l'esperienza del costruirlo, e poi ecco che viene offerto al di là della propria soddisfazione personale.
Invece il rosone è fatto di pietra.
Il rosone è un gioco di luci fondamentalmente, fatto di pietra, fatto di vetro cattedrale, vetro Tiffany di solito, o attraverso diverse tecniche. E attraverso non solo ciò che rappresenta, quindi il contenuto, ma i colori scelti e le misure che vengono adottate, si utilizza ovviamente il rapporto aureo.
Simili ma molto diversi, molto. Nelle motivazioni, nell'ispirazione.
Questo era il modo attraverso il quale veniva trasmesso un messaggio esoterico, soprattutto attraverso la costruzione di queste cattedrali di progetto templare. L'esoterismo non poteva essere palesato per diversi motivi, oltre che per la condanna ecclesiastica. E quindi tutta una serie di contenuti di conoscenza ermetica venivano trasmessi attraverso questi codici, e allora chi aveva la chiave di lettura poteva intuire che in quel luogo potevano accedere, ecco, si poteva accedere a un certo tipo di conoscenza o a un certo tipo di energia che favoriva la meditazione, la contemplazione.
La cosa interessante è che queste cose dovevano offrire, questo è proprio tipico della cultura medievale, piani di letture diversi.
Bravo, bravissimo.
Piani di letture diversi, cioè c'era l'incanto, voglio dire, della persona che non sapeva né leggere né scrivere, che aveva l'incanto del vedere e dell'inebriarsi di questa vista, e poi invece c'era la meditazione di colui che invece lì ci trovava rapporti matematici, ci trovava che dava altre interpretazioni, ancora di più colui, il teologo magari, che invece ritrovava in queste costruzioni, ritrovava un certo tipo di interpretazione divina. Cioè, come
l'iniziato più che il teologo, era proprio una questione
l'iniziato di...
che era iniziato a questi misteri, a queste conoscenze, che ritrovava esposte, ovviamente avendo la chiave di lettura, attraverso queste cattedrali, che tra l'altro segnavano spesso dei pellegrinaggi, dei viaggi spirituali che toccavano luoghi sacri sul pianeta, presso i quali sorgevano templi, cattedrali.
E immagino che poi chissà quanti studiosi si siano scervellati,
sì,
su queste cose, per riuscire a capire queste attraverso quali, cioè quali labirinti della mente, insomma, siano stati poi rappresentati attraverso queste opere, no?
Sì, sì, la bibliografia è molto ampia, e quindi da sempre si cerca di intuire questi messaggi e di riproporli, ecco, ovviamente svelando l'enigma fino a un certo punto, perché poi è anche giusto che ognuno riscontri.
Poi peraltro non si finisce mai di interpretare.
Assolutamente, no? Secondo questa concezione,
la letteratura medievale, la migliore letteratura medievale, fra l'altro, era questo, no?
Era questa.
Cioè, leggi la Divina Commedia, la puoi leggere come un'opera di poesia, ma anche teologia, un qualcosa per iniziare, cioè ogni viaggio di iniziatico incredibile, no? Fino arrivi alla luce attraverso il buio, attraverso
ma nel Medioevo abbiamo proprio il concetto del libro di pietra, perché allora non è che fosse così possibile leggere, accedere ai libri, quindi le cattedrali rappresentavano dei libri di pietra,
anche l'arte figurativa,
assolutamente,
no?
Però diciamo che il libro di pietra era un luogo che ti accoglie, la cattedrale, il tempio, è un luogo nel quale ti immergi e quindi entri in risonanza con queste geometrie, con l'eco anche che si sviluppa all'interno della cattedrale. Ricordiamo i canti, il canto gregoriano, che di fatto è un canto sacro, il rimbombo di questo canto che tocca, colpisce l'architettura, il tempio, viene poi a risuonare, no, sul corpo dell'essere umano, a produrre determinati effetti terapeutici, mistici. La cosa interessante è che secondo queste concezioni anche il non iniziato comunque entra in sintonia con degli archetipi, quindi con dei codici in grado di comunicare con la nostra anima, per il semplice fatto che siamo esseri umani, e quindi a volte, anche non avendo il codice, la chiave di lettura, la conoscenza per entrare in sintonia col messaggio nel dettaglio, si può comunque beneficiare di un simbolismo universale che comunica direttamente col nostro inconscio e con le profondità della nostra anima.
Sì, tra l'altro un libro moderno, diciamo uscito da pochi decenni, cercò di calcare questo modo di scrivere Il nome della rosa, no? Che può essere
certo.
Letto attraverso chiavi di lettura completamente diverse discipline, dalla filosofia alla teologia, alla filologia, e poi la trama di un romanzo, di un thriller addirittura.
Sì.
Un libro straordinariamente importante, che però si ispira al modo di ragionare e di produrre arte del Medioevo, no?
Eh sì, assolutamente. Comunque queste possibili interpretazioni le troviamo senz'altro a Collemaggio, ma le troviamo anche nel Duomo di Milano, Notre Dame de Paris, cioè abbiamo tutta una serie di cattedrali che possiamo leggere letteralmente, possiamo interpretare, possiamo cogliere dei significati, la cattedrale di San Miniato al Monte, per esempio. Ci sono tutta una serie di costruzioni, di edifici sacri che letteralmente raccontano delle storie sulla storia, sull'uomo, sul suo viaggio spirituale, consegnano delle formule, addirittura delle formule magiche, formule erboristiche. È incredibile vedere come siano state nascoste queste conoscenze all'interno della simbologia e della geometria di questi luoghi straordinari.
E qui veniamo ai numeri, perché i numeri sono importanti. Nella Bibbia, per esempio, se non ricordo male, i numeri sono talmente importanti che qualsiasi cosa c'è persino scritto le misure, sono scritte le misure esatte con il linguaggio divino, peraltro, quindi attribuito alla divinità, no? Quindi che Dio, che ragiona in modo matematico e geometrico, che dice come devono essere, quale deve essere la misura del tempio, sì, le esatte proporzioni, e non bisogna sgarrare neanche di un millimetro, insomma.
Beh, d'altronde,
diciamo, millimetro, però, le unità di misura, no, non c'era il sistema metrico decimale, però insomma qualsiasi sistema qualsiasi formula di misura, è comunque una, bisognava attenersi a quelle misure, perché infatti avevano un significato.
Infatti gli architetti erano considerati grandi maestri, grandi iniziati, grandi saggi, dagli architetti di Babilonia a Imhotep, l'architetto delle piramidi, fino ad arrivare a Hiram, il costruttore, l'architetto del Tempio di Salomone. E queste figure hanno poi ispirato diverse tradizioni esoteriche, ermetiche, anche massoniche, se vogliamo, no? Che fanno riferimento a Dio come il grande architetto dell'universo, le cui manifestazioni vengono poi interpretate da questi architetti, da questi maestri muratori, appunto. Adesso non voglio fare troppo riferimento al discorso massonico, però di fatto,
beh, l'ispirazione massonica è questa,
di tradizioni sono queste.
Poi dopo magari ci sono state anche deviazioni, degenerazioni,
esatto,
quello che vuoi,
per questo,
però,
che non voglio entrare troppo
sì, però quando adesso dici massoneria, uno magari pensa agli epigoni meno alle ispirazioni, però cioè, l'ispirazione è questa,
è stata, insomma, quella, sì sì,
la possibilità, il triangolo,
esatto,
il triangolo con l'occhio.
No. Beh sì, poi quello, da lì poi si sono romanzate tantissime storie sulla faccenda del triangolo nell'occhio. Comunque sì, indubbiamente la radice della tradizione massonica è quella dell'interpretazione architettonico-esoterica dei grandi templi, attraverso i quali è come se Dio avesse dato le misure dell'universo e del suo stesso corpo divino. Da qui anche l'interpretazione cabalistica della Bibbia e l'uso di codici molto profondi nell'interpretazione dei testi, al di là del racconto narrativo, esattamente come all'interno delle cattedrali abbiamo un'interpretazione che va al di là del contenuto simbolico rappresentato, fatto di codici, numeri, perché il numero rappresenta la frequenza, la vibrazione, il rapporto attraverso il quale le leggi si incontrano per manifestare il piano materiale, che è trampolino di un'esperienza di coscienza. E quindi, comprendendo i codici di formazione della materia, possiamo anche dissolverli, possiamo quindi anche risalire a quel principio che per noi è fine, è reintegrazione nell'assoluto e nell'essere. Questa è poi la logica di comprensione di queste dinamiche.
Di tutto questo si parla, insomma, a giovedì 2 novembre dalle 21 alle 22:30, insomma, su per giù, magari finite un po' più tardi, iniziate.
Sì, dipende dalle domande.
Sì. Temi e domande libere dal pubblico, condivisione, dialogo, riflessioni, ospite Michele Proclamato. Due cose, qualcuno si chiede dove sta Colle Maggio, all'Aquila.
Sì.
Quindi all'Aquila proprio che è un luogo veramente speciale, l'Aquila. L'Abruzzo è terra misteriosa, terra dove l'arcano è di casa, basta leggere anche la letteratura, i romanzi di Ignazio Silone, insomma,
sì,
dove c'è l'Abruzzo, è anche D'Annunzio, no?
D'Annunzio stesso.
Sì, sì. Che anche poi in Abruzzo c'è stato poco, però, cioè lui ha vagheggiato.
Ha colto.
E tante volte anche vagheggiare è interessante, perché facciamo lavorare la mente rispetto a un'idea di, più che stare immersi, spesso non, certo, noi siamo immersi nella bellezza a volte, Carlo, e non ce ne accorgiamo. Quando ci manca, che ci siamo manca, da un'altra parte, vagheggiamo quella bellezza che abbiamo lasciato, no?
Bravo, è vero, è vero.
Pensa alla poesia ai pastori di D'Annunzio,
certo,
come è evocativa di qualcosa che lui forse non ha visto nemmeno mai, che però vagheggia, perché il bello della mente è questo, no?
Sì. È un senso dell'anima, assolutamente. Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione per dire che probabilmente a novembre, verso metà novembre, fine novembre, adesso vediamo come va, uscirà una rivista cartacea che verrà distribuita gratuitamente a Terni e provincia. Questa rivista è realizzata dall'Accademia ACOS, che io dirigo, quindi è un'iniziativa che
parte. Come vanno i corsi?
I corsi vanno bene.
Dopo, dai.
I corsi
vanno bene. Il discorso sulla,
e
sulla
uscirà rivista. Questa rivista che si intitolerà Graal, quindi un nome evocativo. È una rivista che conterrà diverse rubriche: filosofia, medicine naturali, esoterismo, simbologia, letteratura, poesia, cinema, cucina. Quindi tratteremo diversi argomenti, appunto, culturali, arte sicuramente. Quindi abbiamo questa idea, questo progetto, stiamo raccogliendo ancora un po' qualche soldino attraverso gli inserzionisti o chi vorrà fare pubblicità su questa rivista, che io voglio mantenere gratuita e voglio che sia diffusa gratuitamente, per fare cultura attorno a questi temi, anche da un punto di vista letterario, da un punto di vista artistico, non solo necessariamente esoterico, ecco, ma ampliando proprio il raggio della nostra visione. Vediamo se riusciamo, ma molto probabilmente saremo in grado di far uscire questa...
Come? Facci sapere, dico.
Sì, sì, ma la vedrete, vi farò sapere appena ne esce, parliamo, magari sì. ne parliamo e la presentiamo.
L'Accademia, ne abbiamo parlato in uno dei precedenti incontri, il percorso annuale dell'Accademia ACOS, anima, corpo, spirito, no? Questa,
sì, è partito un nuovo primo anno, adesso ci sono 3 anni in corso, il percorso completo dura 4 anni.
E il prossimo appuntamento vedo che è l'11 novembre, sabato 11 novembre?
Sì, del primo anno, sì, esatto, l'11 novembre abbiamo...
Piani di esistenza e livelli di coscienza.
Beh sì, entriamo un po' nel merito.
Interessante, sono cose che veramente incuriosiscono in maniera... molto feconde, sono che danno voglia, ti danno lo stimolo, la stima e la voglia di saperne sicuramente di più. Interazioni storiche e attuali, interpretazioni religiose, ufologiche ed esoteriche del fenomeno contattista. Già qui io mi sono perso già, col fenomeno contattista. Segni e messaggi dall'oltre e dal profondo, l'esperienza medianica e il contatto con il sé superiore, ragazzi.
Dici poco.
No, cioè già scriverla questa cosa è
impegnativo.
non posso fargli spiegare niente, perché lui alle 10:30 un impegno, però insomma mi piacerebbe riparlarne. Michele Proclamato ha scritto diversi libri,
sì, molti libri,
per esempio Il genio storico, La scoperta incredibile che lega ogni opera, la storia dell'architettura sottile, che è l'architettura sottile,
è appunto questa interpretazione non evidente delle cattedrali, dei templi, quindi sottile nel senso che comunque risuona su altri piani.
L'ottava, la scienza degli dèi, la storia millenaria dei cerchi nel grano.
Esatto,
perché non è un'esperienza,
non è un fenomeno recente come lo si crede. In realtà di cerchi nel grano ne troviamo traccia anche nella storia, nel Medioevo, nella storia anche proprio dell'antichità. Quindi
popolazioni antichissime di varie culture le hanno anche incisi, hanno inciso questa esperienza nella roccia.
Assolutamente, certo, cioè, attraverso una simbologia che diventa riferimento, perché è davvero molto articolata, complessa, nella sua semplicità ci restituisce la forza del simbolo, la forza di una impressione che stimola le facoltà della nostra anima e ci pone domande, ci fa porre domande, perché poi è questo l'obiettivo fondamentale, porci domande.
La realtà
attiva questa facoltà.
Sì, la realtà vibrazionale, dai rosoni di collemaggio ai cerchi nel grano, noi lo diciamo anche nel linguaggio comune, anche nel linguaggio, nello slang giovanile, questa cosa mi fa vibrare, no?
Bravo, esatto.
Vero?
Mi fa vibrare.
E tante cose possono farti vibrare fino quasi allo svenimento, che è, non so, viene chiamata anche sindrome di Stendhal di fronte a un grande capolavoro dell'arte figurativa, per esempio, o un paesaggio che ti inebria in maniera incredibile. Ma ci sono anche altre cose come queste, appunto i mandala, ma anche i grandi rosoni. Questi di collemaggio sono particolari, particolarmente interessanti.
Certo, perché
altrimenti non l'avreste messo.
Infatti l'abbiamo proprio voluto inserire, anche perché comunque richiamano simbologie che troviamo anche in Umbria, per esempio presso l'abbazia che c'è a Sant'Anatolia di Narco. Ecco, lì c'è una simbologia che curiosamente riprende la stessa simbologia di Collemaggio. Tra l'altro noi organizziamo delle
qualcuno
cinte,
ha visto anche un percorso templare in tutto
esattamente. Noi a volte organizziamo delle gite fuori porta dove andiamo a vedere questi luoghi meravigliosi. Poi a Sant'Anatolia di Narco c'è anche la Grotta del Drago, no? ci sono vari miti, varie cose interessanti. Spesso ne parliamo con Andrea Agnetti, che sta adesso lavorando al suo libro successivo sulla tradizioni celtiche, sulle origini celtiche di Terni, dell'Umbria. Tra l'altro lui è uno di coloro che scriveranno sulla rivista.
Sì.
Abbiamo dedicato una rubrica che si intitolerà Il risveglio dei Narchi. E sarà appunto presente all'interno della rivista la ricostruzione storica e tutte le ipotesi che riguardano le origini celtiche di Terni, dell'Umbria.
Allora, ricordando, salutando Carlo Dorofatti, che non vuole arrivare in ritardo all'impegno che ha alle 10:30, ricordo la realtà vibrazionale dai rosoni di Collemaggio ai cerchi nel grano, giovedì 2 novembre a partire dalle ore 21 all'Hotel de Paris in viale della stazione 52. Temi e domande libere dal pubblico, condivisione, dialogo, riflessioni, ospite il ricercatore e scrittore Michele Proclamato, ingresso libero. Per saperne di più c'è anche il sito internet www.accademiaacos.it con la doppia A, accademiaacos.it, accademiaacos tutto attaccato minuscolo.it. Gli incontri di ogni inizio di mese, il giovedì del mese, con Carlo Dorofatti. Grazie Carlo.
Grazie Giorgio, grazie a tutti. Buona
alla
giornata.
Prossima.
Alla prossima, senz'altro. Ciao.
Ciao, buongiorno. E qui noi ci fermiamo un attimo, ringraziando ancora una volta Carlo Dorofatti per la sua presenza.